Questa sera non commenterò, a differenza di quello che ha detto Annalisa, la parola del giorno, ma parlerò della santa che si venera oggi e che è Santa Teresa d'Avila. È una santa che da sempre ho sentito nominare, anche perché oggi è il giorno del compleanno del mio papà e quindi ho sempre pensato che era il giorno di Santa Teresa d'Avila, e quando ho fatto in un'altra vita l'esame di letteratura spagnola avevo un po' studiato qualcosa di lei, però sono passati tanti anni. E quindi, visto che in questi giorni, mio malgrado, un po' di tempo in più da dedicare allo studio, ho cercato di approfondire un po' della vita di questa santa, che può darci degli spunti, penso. L'ho fatto per me perché non ne sapevo tanto, quindi condivido con voi quello che ho scoperto. Allora, Teresa d'Avila, quindi, si festeggia il 15 ottobre ed è la prima donna dottore della Chiesa. Quindi la prima donna dottore della Chiesa per la sua profonda spiritualità e anche perché è stata autrice di parecchie opere di carattere mistico, tra cui appunto La vita, Il libro della mia vita o Libro delle misericordie di Dio, Il castello interiore, poi vedremo anche il commento al Cantico dei Cantici, ed era anche una letterata, quindi già dall'infanzia aveva studiato, aveva una grande passione per i poemi cavallereschi, quindi amava le lettere, quindi mi piace. Poi è protettrice degli ammalati, come girava il post oggi su Facebook e sulle chat, e in effetti lei stessa ebbe una grave malattia che la colpì attorno ai 20 anni, ebbe una paralisi durata quasi 2 anni, poi guarì più o meno miracolosamente grazie all'intercessione di San Giuseppe, della quale era particolarmente devota. È stata però definita anche femmina inquieta e vagabonda da un nunzio apostolico che si chiamava Filippo Sega, a causa della sua instancabile opera di fondatrice, quindi per il fatto che se ne era uscita dalla clausura aveva cominciato a fondare vari monasteri, ne ha fondati circa 17 nel corso della sua vita, e chiaramente si è scontrata con le autorità del tempo, le autorità religiose del tempo. Andando con ordine, Teresa nasce ad Avila, che è appunto nel sud della Spagna, il 28 marzo del 1515, quindi siamo nel XVI secolo, quindi il secolo dell'anno dopo verranno affisse le 95 tesi di Martin Lutero, quindi con lo scisma, poi ci sarà lo scisma protestante, il secolo della Riforma, il secolo della Controriforma, Concilio di Trento, quindi lei vive in questa atmosfera in cui in Spagna è presente in maniera piuttosto tangibile anche l'Inquisizione. Lei è figlia di un ebreo, quindi per metà ebreo, e di una nobile spagnola, quindi come abbiamo detto viene educata sia alla fede ma anche alle lettere. E fin da piccola ha un desiderio, quello di vedere Dio, quindi lei di vedere Dio, di sperimentare l'eternità. E quindi da ragazzina con il fratello Rodrigo progetta una fuga da casa, fuggono per andare nel territorio dei Mori. La Spagna era stata conquistata dagli arabi, anche se la Reconquista era già finita da qualche decennio, in realtà abitavano ancora delle comunità arabe, e quindi i Mori, con l'idea di dover subire il martirio, quindi grazie al martirio vedere Dio. Chiaramente era un'idea di una fanciulla, di una ragazzina che non andava in porto, ma fu riportata a casa dallo zio. Però questa idea di vedere Dio rimase. E a 19 anni, contro il volere del padre, nel frattempo era morta la mamma, il padre l'amava moltissimo, decise di entrare nel convento delle Carmelitane di Avila, anche se il padre appunto non era d'accordo. Perché entrare lì? Vedere Dio attraverso una vita monastica fatta anche di privazioni e rinunce. Questa era un po' la sua idea, anche se in realtà all'interno del convento di Avila la clausura non era poi così stretta e le regole non erano poi così rigide, come lei stessa dirà. E in effetti all'interno del convento lei ebbe modo di sperimentare un'altra cosa, di vedere Dio in altro modo. Quindi Dio le si manifestò attraverso proprio delle esperienze di carattere mistico, di carattere statico, e lui ebbe, e lei ebbe modo di sperimentare la presenza di Dio, di vedere Dio non attraverso privazioni e rinunce, ma attraverso la misericordia che sperimentò in prima persona. Addirittura ebbe la visione dell'inferno, non tanto per esserne spaventata, quanto per comprendere quanto grande era la misericordia di Dio, che malgrado i suoi meriti inesistenti la teneva vicina e le faceva sperimentare il suo amore. Quindi ebbe questa grazia di avere questa comunione intima con il divino e di sperimentare la potenza della preghiera, che era proprio al centro della sua vita. Poi ebbe questa guarigione miracolosa proprio da questa paralisi grazie all'intercessione di San Giuseppe, e visse questo stato di grazia, lei dice, suo malgrado, nel senso che lei non andava a cercarle queste esperienze mistiche, queste esperienze statiche, sembra proprio che le avesse così proprio gratuitamente in molti momenti della giornata, non necessariamente durante la preghiera, ma addirittura quando era in cucina, quando cucinava, eccetera, eccetera. E questo non le procurò chiaramente solo grandi gioie, ma le procurò anche dei guai, perché siamo appunto in epoca di riforma e controriforma, quindi queste esperienze di cui lei parlò diffusamente, perché era la prima a mettersi in discussione, e quindi parlò diffusamente con diversi confessori, dai quali lei era molto esigente, no? E lei stessa diventava a sua volta loro maestra, loro, e loro consigliera. Però fu denunziata anche un paio di volte al Tribunale dell'Inquisizione, proprio perché da alcune consorelle o comunque da alcuni sacerdoti che non pensavano che queste cose potessero essere vere. In realtà da queste denunce lei uscì sempre assolta, e queste esperienze mistiche furono ritenute davvero vere. Però la cosa interessante è che lei non pone l'accento, certo le racconta queste esperienze, però le esperienze mistiche costituiscono un trampolino di lancio, possiamo dire così, per quella che sarà l'attività pratica che metterà in atto nella seconda parte della sua vita. In pratica l'esperienza mistica non è un fine ma un mezzo, secondo Teresa, un mezzo per avvicinarsi a Dio, per riempirsi della sua presenza, e poi grazie a questa presenza viva in lei partire per un'azione. Che cos'è un'azione? Poi vedremo, di evangelizzazione e di fondazione di nuovi monasteri. Forse questo serve anche a noi, cioè, come abbiamo avuto modo magari di ripetere altre volte, chi il vero contemplativo non è quello che riduce la propria vita all'esperienza spirituale, all'esperienza mistica, ma da questa parte per mettere in atto per una vita attiva, per portare frutto proprio nella propria esistenza, quindi agendo in prima persona. Quindi il vero mistico è colui che dopo aver contemplato Dio si mette in gioco, agisce allo scoperto e porta avanti il progetto che gli viene affidato. Qual è il progetto di Teresa? Il progetto di Teresa è quello di riformare l'ordine carmelitano. Di fatto nel convento dove lei viveva c'erano circa 200 suore, quindi era un convento davvero affollato in cui non si poteva avere a che fare con tutti, non era una dimensione di famiglia, era una dimensione molto allargata. E quindi lei, dopo aver superato parecchi impedimenti, che cosa fa? Fonda il primo Carmelo riformato, che ha una dimensione più familiare, cioè si trovano circa 13 suore. 13 suore che non si sono scelte tra loro, ma che si trovano a convivere e a condividere l'esperienza comunitaria come una sorta di famiglia. Proprio perché questo, dice Teresa, è proprio il fulcro, l'accettazione della diversità. È quello che si diceva nelle varie catechesi che abbiamo fatto anche sull'amicizia all'interno di una fraternità. Ecco, all'interno di una dimensione così piccola tra persone che non si sono scelte, è inevitabile doversi confrontare con persone diverse, e doverle accogliere, accoglierle nella diversità, accoglierle anche in ciò in cui non si è sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa linea. E questo per Teresa è proprio un aspetto proprio dell'amore divino che diventa accoglienza, che diventa servizio, come diciamo noi, libero e liberante e senza mettere limiti e paletti. Quindi questo è per Teresa una vera e propria azione missionaria che si estrinseca proprio anche attraverso la preghiera che viene messa al centro della vita dei suoi monasteri. Quando noi pensiamo all'essere missionari, pensiamo al dover andare ad evangelizzare i popoli lontani, ma ricordiamoci che siamo nel XVI secolo, quindi l'America era stata appena scoperta, l'Oceania non si sapeva nemmeno che esistesse, in Asia si andava ben poco, quindi ancora l'azione missionaria, come la intendiamo noi, non era presente. Quindi l'essere missionari per Teresa è proprio arrivare con la preghiera a tutte quelle situazioni che hanno bisogno dell'intervento divino. Quindi mi viene in mente un po' che noi che siamo qui questa sera a pregare per gli altri, a nostro modo siamo missionari. Lei metteva al centro quello e la preghiera soprattutto per i sacerdoti, che era una preghiera che lei aveva molto cara, perché diceva che era un investimento. Pregando per i sacerdoti, questa preghiera che arrivava a loro andava a finire, ecco, per reazione anche sul gregge che loro guidavano. Della preghiera Teresa parla diffusamente nel libro della mia vita o libro delle misericordie, come viene detto, che viene scritto per ordine del vescovo. Lei racconta la sua vita, a un certo punto interrompe la narrazione per parlare proprio delle varie fasi della preghiera, che secondo lei sono 9. Si parte da una preghiera vocale, che è una ripetizione di formule, fino ad arrivare alla preghiera di contemplazione, alla preghiera mistica. E lei in questo libro, appunto, delle misericordie di Dio, parla anche appunto delle sue estasi, tra cui la transverberazione, di cui possiamo vedere la statua del Bernini in Santa Maria della Vittoria a Roma, quella in cui Teresa riceve appunto il dardo infuocato dall'angelo e quindi c'è una sorta di piacere misto a dolore, che però lei stessa dice un momento assolutamente sublime, ma come dicevamo prima, non un fine ma un mezzo per giungere alla piena comunione con Dio. E la vera preghiera è quella che arriva a comprendere non tanto l'amore che noi abbiamo per Dio, quanto l'amore che Dio ha per ognuno, cioè la sperimentazione di questo. E dopo aver fondato il primo Carmelo, appunto, che era dedicato a San Giuseppe, ne fonda altri 16 nel corso della sua vita, quindi fa una vita assolutamente, esce dalla clausura per poter girare un po' per tutta la Spagna e fondare questi monasteri, certamente incontrando parecchie difficoltà e incontrando diverse persone, tra cui Giovanni della Croce, di cui abbiamo parlato, con cui nasce questa amicizia molto particolare, un'amicizia spirituale da una parte e concreta dall'altra. Giovanni della Croce, quando conosce Teresa, era un giovane sacerdote, aveva 25 anni, lei invece ne aveva 53, quindi aveva più del doppio dei suoi anni, e nasce questo comune progetto di poter rinnovare anche il ramo maschile dei Carmelitani. Sicuramente Giovanni della Croce collabora con Teresa a questo progetto, subendo chiaramente tantissimi impedimenti, addirittura viene incarcerato nel convento di Toledo perché è accusato di disobbedienza. E quindi durante questi mesi di prigionia scrive La Notte Oscura, che è un grandissimo trattato mistico, uno dei trattati più importanti. Anche Teresa scrive poi Il Castello Interiore, che vede la presenza di Dio all'interno di ogni persona, Dio è dentro ognuno di noi, e ci si arriva mediante l'attraversamento di diverse stanze che portano sempre più in profondità fino ad incontrare il diamante che è la presenza di Dio in ognuno. altra cosa, anche, scrive anche il commento al Cantico dei Cantici, lo dicevamo prima, però la costringono a bruciarlo perché una donna non poteva commentare le scritture. Ci è arrivato comunque perché le sue suore l'hanno ricopiato e quindi grazie alle copie è arrivato comunque. Lei muore il 4 ottobre del 1580, poi per una storia di calendari, di giorni che sono sfalsati all'interno dei vari calendari, la memoria è stata spostata al 15 ottobre, ed è, non muore tranquilla nel suo letto, ma muore proprio mentre è in viaggio e durante la sua attività missionaria. E la cosa così che ho trovato un po' inquietante, però spero, non so se è vera, ma ho trovato questa cosa, non c'è un vero e proprio sepolcro di Santa Teresa d'Avila, ma c'è un pezzo della santa in ogni monastero che lei ha fondato, proprio perché ognuno voleva una propria reliquia. Quindi della donna, della santa letterata mistica, inquieta la Gabriella. Amen.
Brava.